Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000 è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo.
Ora li riconoscete,
non possiamo non cantarla, non possiamo non cantarla. Bentornati ascoltatori di Oltrelago alla nostra mitica sestante. Buon anno a tutti, a quelli che ovviamente ci hanno abbandonato l'anno scorso e che ci ritroviamo oggi particolarmente numerosi, devo dire, con qualche soddisfazione, per sottolineare che l'inizio dell'anno è un inizio dell'anno che in pratica non ha niente di diverso dall'anno precedente, perché ricominciamo a parlare di Giorgia Meloni, dei fascisti e di quello che è successo durante una manifestazione, quella di H. Larenzia, che ancora oggi sposta, posso dire, Giorgio, sposta folle nostalgiche. Che ne pensi? Buongiorno a Giorgio De Rossi, bolscevico lacustre, e soprattutto buongiorno Franco Iappelli, bentornato tra di noi. E per te questa canzone è
c'è Homo,
un po' influenzato, Franco, ma insomma, ma è sempre con noi.
In trincea.
Esatto. Io sto lasciando andare sotto questa splendida canzoncina, ma allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ennesimo raduno fascista, perché di questo dobbiamo parlare, che ha visto una folla particolarmente numerosa nel giorno in cui si ricordava la strage di H. Larenzia. Ricorderete che nel 1978 tre ragazzi missini furono brutalmente uccisi in una sezione del Tuscolano, che è appunto quella di H. Larenzia, da parte di un non meglio identificato, come lo posso chiamare?
Comando
di sinistra, dove però nessuno venne poi successivamente preso e identificato per quella strage.
Anche se la pistola fu trovata poi in un covo delle Brigate Rosse.
Esatto, poi successivamente, dopo, ma stiamo parlando del 1978 e quindi di un periodo nero per quanto riguarda anche come andavano le indagini e la storia di quel tempo. Ma allora, L'altro giorno era una commemorazione, c'era appunto, ogni anno in realtà a Cala Herencia succede questo, però è stata particolarmente numerosa, e con Giorgia Meloni premier a Palazzo Chigi è ovvio che ogni aspetto, ogni commemorazione che riguarda la sua base politica, che è quella dell'ex Movimento Sociale Italiano, ovviamente finisce sotto i riflettori, e non è un caso se anche in questa occasione è avvenuto. Ci sono dei video che raccontano di una folla appunto molto numerosa che faceva il saluto romano davanti a questa sezione storica del Movimento Sociale, e quindi lo scandalo e quindi la polemica politica. Io leggo, vado a leggere prima di dare la parola a Franco, le prime pagine dei giornali di oggi. Corriere della Sera, saluto romano e scontro, Repubblica, adunata nera con la folla, diciamo questa fotografia dove si vedono questi camerati che stanno perfettamente in riga tra di loro, insomma sembra una foto del ventennio, invece è solo una foto di tre giorni fa. La Stampa, l'Ilva, ostaggio di Mittal, l'acciaio torna allo Stato, anche questa è una notizia di cui cercheremo di parlare anche se è annosa. La sinistra non capisce un H invece di Libero, giocando sulla sulle parole a Cala Herencia, camerati e compagni, e il Fatto Quotidiano invece apre un faro su Sgarbi, che è indagato, furto di beni culturali, si sarebbe fregato l'ex sindaco di Sutri un dipinto del 600, ma anche su questo andremo poi a fare un carotaggio. Il Domani, saluti romani, Meloni non condanna, a Cala Herencia divide la maggioranza. E il Messaggero, Mittal si sfila, un commissario per salvare l'Ilva. Ma ancora il Manifesto, che invece parla dei giornalisti uccisi per raccontare il conflitto israeliano, silenzio stampa, bellissimo titolo. E ancora terrorismo, massima allerta per quanto riguarda il Gazzettino. Non ci sono altre diciamo titoli che valga la pena di leggere, ma insomma come si dice, la gerarchia delle notizie è data da questi primi. E allora Franco, raccontaci un po' a Cala Herencia che cosa accadde, cosa significa per la destra italiana quella strage, che cosa ha rappresentato nel tempo quel tipo di commemorazione.
Beh, dunque quella è un quella data è del 78, è uno spartiacque storico per la destra italiana, chiamiamola destra, poi non è proprio la dizione più esatta. Fu un, ecco, l'avete detto voi stessi, delitti rimasti impuniti, del tutto immotivati, ma lasciamo perdere destra, sinistra, eccetera. Cioè, erano dei ragazzi che frequentavano sta sezione e furono fatti fuori a colpi di Kalashnikov, di cose, eccetera. Due furono uccisi, ecco, in questo agguato. Il terzo durante lo scontro con la polizia, che nacque successivamente, anche perché qui, siccome c'è una vecchia credine su questo punto, c'è il fatto che praticamente la polizia venne accusata in un certo senso di stare dalla parte degli aggressori, di non fare le indagini opportune, di tutto quanto. E sembra, non so se ricordo bene il nome del capitano della polizia, mi sembra Sivori si chiamasse, una cosa del genere, eccetera. E che cosa nacque quella volta? Ci fu una divaricazione tra chi proseguì, diciamo, nella sua lotta politica normale, nella militanza politica di tutti i giorni, eccetera, e chi invece scelse la via della lotta armata, e fu in quell'occasione che cominciarono a diffondersi i NAR, che a differenza dei gruppi terroristici della sinistra non avevano però una, come si può dire,
un retroterra di partecipazione.
No, 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 la partecipazione, sia pure limitata rispetto alla sinistra, c'era. Non avevano però, cioè erano più spontaneisti di quanto lo fossero, cioè non avevano una centrale operativa che coordinava, che faceva, eccetera. Si riunivano 5-6, insomma, questa sigla dei NAR veniva usata, intercambiabile, eccetera, e venne considerata cioè l'antidoto alla violenza di sinistra che colpiva le sedi dell'estrema destra. Insomma, ci fu questa guerra civile strisciante che da una parte e dall'altra, è inutile che stiamo a...
Sì, c'è da dire una cosa, se ti posso interrompere, se no figurati.
Sì, figurati.
Che negli anni 70 era difficile passare in certe piazze o certe strade, perché dove c'era la sezione delle MSI, prima o poi qualcuno veniva massacrato da botte, a catenate, a sprangate, eccetera, eccetera. Cioè da Piazza Risorgimento a Piazza Tuscolo, a Viale Rossini, ai Parioli non ne parliamo, poi le piazze di ritrovo abituale, eccetera, eccetera, la stessa cosa. Quindi non che questo sminuisca il valore della violenza di sinistra perpetrata contro i militanti di destra, non voglio dire questo, voglio dire però che c'è stata una violenza di maggiore impatto e generalizzata da parte delle persone di destra, dei fascisti, per chiunque passasse che ci avessi i capelli lunghi, per esempio. Non necessariamente dovevi essere un militante. Due persone morirono a Via Appia perché stavano leggendo il programma del cinema sulla bacheca dell'unità della sezione di Via Appia, insomma. E l'autore di questo misfatto è diventato uno molto famoso nelle radio private di colore giallo-rosso, ci tengo a sottolinearlo, visto che sennò poi la vulgata è sempre i laziali sono fascisti. Marione sì, è colpevole, non sono mai state trovate le prove, ma lo sanno tutti. Comunque andiamo avanti.
Vabbè, questa, diciamo, questa aneddotica cioè non muta diciamo il quadro della situazione. Io ti posso obiettare che valeva pure l'incontrario, cioè c'erano piazze e zone, cioè Roma era fatta a macchia di leopardo.
Questo è vero.
Cioè c'erano zone dove quello di destra non passava nemmeno se non travestito da frate Cercone nel cuor della notte.
E soprattutto c'erano le divise, che erano il Loden da una parte e l'Eschimo dall'altra. Quindi è riconoscibile da lontano.
Sì. Esatto. Dice, c'era praticamente il cartello che portavi. Sì.
Il Vespone bianco era da una parte, quello azzurro turchese era dell'altra. Insomma.
Ma lasciamo perdere questi infami anni di piombo, che per me continuo a considerare infami, e veniamo al problema dei problemi, che è sempre quello, guarda caso. Scusate se ve lo dico, ma pure st'anno nuovo che comincia con la solita polemica sul fascismo e l'antifascismo, onestamente a me sembra una cosa ai limiti del ridicolo.
Sì, lo
cioè,
è.
Scusa Elena, no, perché cioè, ci stanno 10.000 motivi per criticare il governo.
No, certo.
Ci stanno, voglio dire, facciamo politica, come si diceva una volta,
parliamo di cose concrete. Certo.
Ora, una manifestazione che ti dirò, un po' mi ha riscaldato il cuore quella... quella coreografia così vabbè, insomma,
c'è avuto un momento la lacrimuccia che ti è partita, di la verità, Franco.
No, era così, insomma,
si è rivisto adolescente.
Bravo, mi sono rivisto adolescente, così eccetera, e così via. Bisogna dire che è stata organizzata con una certa oculata regia. Anche perché da quello che ho letto sui giornali, adesso quelle fotografie, quella parata di braccia tese Così mi sembra che stia facendo il giro del mondo e la stanno trasmettendo dappertutto e così via, eccetera. Sì. Quindi se volevano cioè il
dare
messaggio, il messaggio, secondo me, io vado un po' a braccio,
certo,
me lo considerate, ma quando, non so se era Iannone o qualcun altro, Marcella mi sembra, quello di Ostia, che fa il portavoce adesso di Casa Pound, ha detto, dice, abbiamo dimostrato che il fascismo esiste ancora, e ci hanno ragione.
Certo, io su questo sono d'accordo, sono diverse le opinioni su questa cosa, ma non si discute su questo.
Stiamo facendo un discorso oggettivo, certo. Cioè, e in effetti se il loro obiettivo era quello, bisogna dire che hanno
ci sono riusciti perfettamente.
Guarda, io sto facendo un discorso di tecnica della propaganda.
Non sto dicendo
che sono stati, cioè se erano il raduno dei pionieri della cosa.
I pionieri
della pace. Oh, ma che ce lo stiamo scordando?
Ma che scherzi?
Ci siamo scordati che D'Alema andava a Mosca col fazzoletto.
Ma come no?
E allora, certo. Allora, per dire, io la penso un po' come Cardini. Cardini è uno che ha dichiarato che, tra parentesi, è una persona che tu stimi molto.
Assolutamente.
Cardini oggi grande è anche pensatore. Grande pensatore. Sì, poi lo intervisteremo in questa radio,
non voterà Fratelli d'Italia perché l'ha proclamato a più riprese e tutto quanto, però oggi ha detto, oggi in un'intervista rilasciata
alla Stampa,
Il fascismo è il nodo irrisolto.
Sì, insomma, è così.
Insomma, io dico una cosa, cioè qui nessuno, il ripristino delle quadrate legioni a Via dell'Impero mi sembra un po' difficile da attuare come oggi. Insomma, voglio dire, i treni in orario, vabbè, insomma...
Vanno in orario, c'è chi li ferma a Ciampino, scusa.
Però già si erano fermati prima.
Anzi,
il cognatissimo, a destra i cognati sono letali. Ha semplicemente sottolineato e stigmatizzato questa pessima abitudine italiana
di arrivare in ritardo.
Abbiate pazienza. Ma comunque mi sembra improponibile, il mondo è cambiato, però bisogna, quello che non si vuole capire è che bisogna, secondo me, fare tesoro. Cioè, tante esperienze non sono passate in vano. Cioè, 70 anni di Unione Sovietica non è che si cancellano dalla sera alla mattina. Io posso capire che c'è state milioni di persone che hanno visto un faro, una possibilità di redenzione e di riscatto sociale in quell'esperienza. Io posso pure non essere d'accordo, però è esistita quella esperienza. Oggi può darsi che sia improponibile, ma sta moda di buttare sempre il bambino insieme all'acqua sporca, e lo stesso secondo me vale per il fascismo, cioè non si può buttare tutto così.
Ora Giorgio probabilmente butterebbe non solo il bambino, l'acqua sporca e anche la finestra, tutto. Quindi insomma
ma io parto da un punto che è quello che in realtà in Italia non è stato fatto quello che è stato fatto in Germania con il nazismo.
Certo,
cioè, voglio dire, non c'è stato un processo di Norimberga, per esempio, in Italia, per cui tanta gente se l'è cavata indenne, è entrata addirittura in Parlamento col Movimento Sociale Italiano, nonostante i crimini perpetrati negli anni precedenti. Io ho sempre due nomi su tutti, cioè il terzo è Vittorio Emanuele III, come tu saprai, Franco, però ho due nomi che sono Roatta e Graziani, che secondo me sono due persone che andavano appese anche loro. perché insomma hanno fatto delle cose che...
Beh, Graziani sicuramente.
Ma non hanno mai pagato per quello che hanno fatto. Graziani è entrato in Parlamento, ti ricordo.
Lo so.
Sai...
No, beh, quando, io... no, quando è entrato in Parlamento?
Graziani, ho detto una stupidaggine. No, se, vabbè, non l'ho detta, mi scuso allora, mi scuso. Mi fido più di te che di me stesso, guarda, sulla memoria storica.
I nipoti di Graziani hanno fatto il nostro mestiere, Franco. Io ce l'avevo dentro la redazione, quindi so perfettamente.
Questo è comunque.
Beh, vabbè, perché l'hai proibito?
No, non è una questione di proibizione, è che hanno fatto una carriera in virtù del fatto che si chiamavano Graziani, e anche no.
Però dicevo, tutto questo ha fatto sì che poi rientrasse nella normalità quello che non era stato normale, perché in tutti i paesi, a cominciare dalla Spagna, dove c'era stata la vittoria di una parte, l'altra parte era stata annientata. Fra carceri, fucilazioni, esili forzati, eccetera, eccetera. Quindi, cosa che qui non è successa, cosa che da una parte grazie agli Stati Uniti sicuramente, dall'altra al Vaticano, dall'altra agli equilibri che bisognava mantenere per evitare che l'Italia diventasse la base comunista nel Mediterraneo.
Beh, certo.
Fatto sta che non è successo niente e quindi sono stati ritenuti normali dei comportamenti che normali non sono. Perché quando si fa l'esaltazione di certi personaggi non è normale. Non è normale andare al mercato di Trevignano e vedere bandiere con le svastiche o con Mussolini.
Non è normale, ma è tutto.
Non è normale. C'è scritto, poi ci hanno pure la faccia tosta. Mentre il cartello ho scritto: non è politica, è collezionismo.
Certo.
Cioè, ma i tuoi morti, i tuoi antenati, capito?
I tuoi antenati. Ma a proposito di antenati, qui abbiamo delle mirabili. Come dire, dei mirabili tentativi da parte di alte cariche dello Stato, perché uno nel caso specifico è Ignazio La Russa, l'altro è il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che hanno, come dire, gettato non acqua sul fuoco, un intero fiume per cercare di diciamo di smitizzare questo chiamiamolo raduno nostalgico. La Russa ha detto: Fratelli d'Italia non c'entra, ma per alcune sentenze questo gesto non è reato. E infatti lì il problema fondamentale è che cosa è reato e cosa non lo è.
Era quello che dicevo prima.
L'apologia di fascismo è una cosa che è un po' anche complesso da poter dimostrare, laddove poi quelle foto da Calarenzia potrebbero dimostrarlo, però ci sono dei giudici che in passato hanno detto che quello non rappresenta un reato. E che va tra l'altro contro la Costituzione, che garantisce la libertà di pensiero e di manifestazione del medesimo. Fabio Rampelli invece ne ha detta un'altra, che insomma
l'ha detta grossa.
L'ha detta grossa Rampelli, vabbè, dilla tu che
no, diceva che lui non ha mai fatto il saluto romano, insomma.
Non era conveniente, conveniente. Perché
mi sembra singolare.
La cosa che mi è piaciuta,
non
vedi,
mai fatto
l'istituzionale La Russa, Franco, dice delle cose che, insomma, anche parla anche da avvocato, no? Dicendo: guardate, che, insomma, è inutile che rompete le scatole, questo o è un reato o non lo è, decidiamolo una volta per tutte, tenendosi lontano però dalla polemica politica. Rampelli, che è più, diciamo, ruspante da questo punto di vista, ha detto: io non ho mai fatto il saluto romano, ma perché non ci credi? No, ma perché non mi conviene. E il Gabbiano in questo è straordinario, perché dice l'assoluta verità.
Dai,
cioè, ci sono molti che non lo...
Dai, onore al merito, abbiate pazienza. No?
Posso questo citare la vignetta di Natangelo di ieri?
Sì.
Che ha ripreso il tema...
Vignetta di Natangelo sul Fatto Quotidiano.
Sul Fatto Quotidiano. Ha ripreso il suo tormentone, che è quello dell'Ollobrigida, a letto con Arianna. Che legge il giornale, Lollobrigida dice: Arianna, hai visto? Hanno fatto una cazzata a Forza Italia e non sono stato io. A Fratelli d'Italia,
Fratelli d'Italia
e non sono stato io.
E
lei dice: dormi Francesco, è cominciato bene l'anno.
Esatto, questa è molto bella, è molto bella. Però io posso, prima sì, dimmi Franco.
No, no, quella di Rampelli secondo me
è un mirabile.
È il Gabbiano Ruspante.
Te l'ho detto, è il povero Gabbiano Ruspante che però dice la verità, cioè non ci conviene.
Però sulla Russa secondo me conviene spendere due parole in più. Perché
sì.
Cioè è quello che dice, siccome... In passato ci sono stati altri episodi, per esempio, ecco, durante alcuni funerali sì. Durante alcuni funerali c'era...
Ai quali partecipò suo fratello Romano, fra l'altro, col saluto Romano.
Sì, sì, sì. Ma vabbè, ma non era veramente... È un po' un'abitudine
de cioè, destra, sì.
No, è normale.
Cioè, cioè per voi è normale, è quello, vedi, cioè, siamo al normale.
Se
sì.
voi vedete il filmato dei funerali di Aimone Finestra a Latina, mm-hmm. Veramente loro non la chiamavano Latina, ma
Littoria.
C'era lo striscione, oggi c'è un ragazzo di Salon nel cielo di Littoria. Insomma,
a saperlo ci andavo, vedi, mannaggia, che mi sono perso.
Tu pensa, però, questo era stato sindaco eletto a furor de popolo, con c'era tutta la città, insomma, e uguale, cioè la banda, gli onori perché era stato bersagliere, non so, onori militari, e poi c'era il presente. Oh, il presente col saluto Romano, no?
Sì, però Franco adesso dice la Russa: commemorare i defunti è altro dall'apologia di fascismo, attendiamo che la consulta faccia chiarezza.
Ci sono state delle sentenze
perché infatti è quello il problema. È per alcune sentenze della Cassazione non era reato, per altre invece sì, e quindi aspettiamo la Corte Costituzionale, Costituzionale in punta di Costituzione, quella potrebbe dirti che quella è una manifestazione del pensiero, al di là del fatto che è un pensiero che dovrebbe essere sepolto secondo, diciamo, una maggioranza degli italiani. Ma detto questo,
scusa, adesso mi dispiace che ci speriamo che gli ascoltatori non si annoino.
No, non credo.
Però scusa, quando si parla di queste cose è sempre un terreno scivoloso soprattutto per me e per quelli come me. Perché? Perché escono sempre fuori cose tipo la maggioranza dice che... Io solo sentir parlare di maggioranza e di dittatura della maggioranza mi viene l'orticaria,
sì.
Perché non è detto che perché uno in maggioranza abbia ragione, non sta scritto da nessuna parte. E poi si dimentica che la democrazia non è un'ideologia, è un metodo di governo da un punto di vista proprio delle scienze politiche, quindi noi abbiamo dato un valore etico e diciamo politico a una cosa che in realtà non lo è. Come se mi dicessi io credo nel sistema uninominale col coso,
sì, no, vabbè.
Cioè questo è il discorso, cioè la maggioranza decide. Allora qui bisogna che c'è un vecchio, mi sembra, sta diatriba viene dal 700, mi sembra, dai tempi di Locke, così via, o di Hume. Cioè ci deve essere libertà per i nemici della democrazia. Cioè sì, il nemico della democrazia ha diritto di cittadinanza in un regime democratico o deve essere perseguito, e quindi
io sono per la persecuzione.
Non avevo dubbi.
No, vabbè.
Sì, no, allora in fila tu ne fai un discorso filosofico ed è giusto che tu lo faccia, perché poi ci sono quelli che dicono nessuno tocchi Caino e tutto il resto, no? Però Franco, che in questo paese ci sia un irrisolto, prima ovviamente Giorgio ne faceva un discorso ampio, in Germania hanno, come dire, dato un inizio e anche una fine attraverso un processo che ha fatto epoca a quello che è stata una loro ferita nazionale. Noi non c'è niente di risolto. Qui c'è un pezzo di Repubblica, anni. C'è scritto Predappio, Dongo Salò, l'anomalia italiana di quei cortei autorizzati. Allora lì siamo sempre lì. Se leggi la Costituzione.
Che io conosco benissimo.
Esatto, lo so bene. Se tu tieni fede alla Costituzione, la Costituzione ti dice che quella è una manifestazione del pensiero che è forse oltraggioso per alcuni, ma è sempre una manifestazione di libero pensiero, quindi non la devi toccare. Per altri lì ci sono proprio tutti i prodomi per la ricostituzione del partito fascista, per l'apologia del fascismo, eccetera, eccetera, che sono invece dei reati codificati. Quindi è un po' sottile il crinale in cui muoversi su questo aspetto. Adesso che però c'è Giorgia Meloni, lo dobbiamo dire, a Palazzo Chigi, ci fosse stato ancora Conte, probabilmente a Larenzi sarebbe avvenuto nelle stesse modalità,
sì,
e nessuno se ne sarebbe accorto. Adesso che c'è una, diciamolo, con una persona che nasce all'interno di quel substrato culturale che è stato il Movimento Sociale Italiano, che anche se era piccolissima, forse nel 78, non so neanche se Giorgia era nata o meno, però comunque nasce in quelle circostanze e è al governo con Fratelli d'Italia, che è la rappresentazione più moderna di quello che è stato il movimento sociale di un tempo, insomma, comunque il problema si pone, e si pone, e come dice La Russa, adesso aspettiamo una consulta che ci dica se quello è un reato e perseguiremo poi quello che succederà dopo. Quello che invece io vorrei, superando diciamo questa fase della polemica politica, vorrei sottolineare è che Giorgia Meloni al governo, riprendendo quello che diceva Franco prima, se si vuole criticare il governo non c'è bisogno di prendere H. Ralenzi e fare il titolone sul giornale per dire c'è ancora una nostalgia, oppure come ha fatto Repubblica ad un'ata nera. Basta prendere e cominciare a parlare di quello che sta facendo al governo, di quello che non sta facendo al governo, della sua ridicola conferenza stampa di inizio anno e anche delle persone che si porta appresso, a partire da questo pozzolo che lei ha prontamente scaricato in diretta a reti unificate proprio durante la conferenza stampa, ma che per tutti rimarrà per sempre il pistolero di Fratelli d'Italia. Però lo dobbiamo dire, Pozzolo non è uno. Dentro Fratelli d'Italia, di quelli come Pozzolo ce ne sono veramente.
Lui è un senatore,
ammazzi,
un senatore, non è, esatto, il bidello della scuola che vota per Fratelli,
esatto,
d'Italia.
È un senatore.
Attenzione.
E allora il pistolero, quello che io vorrei analizzare con Franco in questo momento è la classe politica e dirigente che Giorgia Meloni si porta appresso. Perché se c'è uno scandalo, caro Franco, da mettere in evidenza, non è tanto dei nostalgici mizzini che fanno il passo dell'oca, si mettono a fare quadrato e tirano sulla zampetta per fare il saluto romano. Il problema è questa classe dirigente che lei si porta appresso, dove peraltro ci sono anche alcuni personaggi, tipo diciamo alcuni sottosegretari, eccetera, che nel tempo hanno dato ampia manifestazione di se stesso. Sto parlando del Mastro delle Vedove, che continua a dare notizia delle sue performance che non riguardano minimamente il suo mandato, ma tutt'altro. Cioè, ancora dopo Donzelli, dopo il caso Donzelli, che è già stato ridicolo di per sé, arriva un altro caso, che è quello Pozzolo, dove c'è sempre del Mastro delle Vedove. O lei lo fa fuori, oppure alla terza e viene fatta fuori lei. Che ne pensi, Fra?
Beh, il discorso è un po' più ampio, cioè, secondo me prima di tutto, allora, questo lo riconoscono tutti, il problema della personale politico, dell'inadeguatezza, è molto evidente in Fratelli d'Italia, per ovvi,
certo,
motivi, perché sta al governo, perché c'ha questo passato ancestrale da dover far dimenticare o meno, roba del genere, perché ha i riflettori puntati anche sulle virgole, sulle cose, eccetera. Però il problema dell'inadeguatezza è oramai un problema diffuso sia tra la maggioranza sia tra l'opposizione. Cioè, io rimango sorpreso quando apprendo che il pistolero, di cui non ricordo nemmeno il nome,
Pozzolo.
Poi era più carino Pozzolo, poteva fare l'ottavo nano che era quello che si buttava di sotto e non lo salvava nessuno.
Infatti come nano c'aveva pure la pistolina,
la pistolina da nano, sì.
Oh, e la da quello che ho capito, ha avuto una carriera politica contorta in tre partiti, da Alleanza Nazionale, la Lega.
Lo hanno cacciato tutti.
Lo hanno cacciato tutti. Oh, e purtroppo che è successo per quanto riguarda Fratelli d'Italia? Intanto ti cito sempre il tuo amato Gardini, che intanto va sottolineato che Fratelli d'Italia nasce come frange estremamente minoritaria, un partito del 3-4%, lo chiamavano il partito del raccordo anulare, perché secondo certo. alcune oltre Roma non lo conosce nessuno e così via. E quindi è stata abbastanza sorprendente l'ascesa. E però Cardini sottolinea che insomma non è c'è lo zoccolo duro che la Meloni non può dispiacere, perché chi
diciamo che lì ce l'ha i debiti di riconoscenza, sì, almeno di riconoscenza.
No, non è quello, è che chi se la prende con lo zoccolo duro generalmente ha poca vita,
sì.
Questo è un fatto storico, hai capito? E però c'è il fatto che oramai Fratelli d'Italia non ha solo quella componente, c'ha la componente, chiamiamola conservatrice cattolica, c'ha quella liberista,
sì, certo, c'ha un miliardo di
quell'atlantista che sta diventando importante, poi
esatto, e così via. Quindi e quindi il motto com'era durante il ventennio, e se l'Africa si piglia si fa tutta una famiglia, quindi hanno imbarcato tutto e di più,
sì, ma anche troppo, però a questo punto hanno
ma
fatto
non c'è stata una selezione,
no, no, certo, non era possibile, non c'era tempo,
no, non c'era tempo, e poi soprattutto non c'era una conoscenza approfondita del
certo.
territorio, come avrebbe potuto avere per esempio Alleanza Nazionale ai suoi tempi,
certo.
o altri partiti o altre cose.
Però vedi Franco, noi andiamo verso delle elezioni europee, al di là poi di quelle regionali, di cui adesso poi casomai parliamo un minuto, e la cosa che il problema che io mi pongo, che si ponevano anche però banalmente anche altri colleghi che insomma si occupano come me di Parlamento e di politica, Fratelli d'Italia è ancora un partito in crescita, ok? Almeno è dato come partito in crescita a disdoro di quelli che sono gli alleati storici. Salvini teme di perdere addirittura 2 punti alle europee, anche se lui dice il contrario, Forza Italia è sostanzialmente scomparsa. Quindi Giorgia Meloni è un partito pigliatutto, un partito pigliatutto che potrebbe arrivare oltre il 30% alle elezioni europee, cosa che per loro sarebbe motivo non solo di festeggiamento, ma anche di dare una solidità,
politica
di vendetta politica.
Salvini,
esatto.
Poi.
Esatto, ma chi gente ci mettono poi se non ce l'hanno? Sì.
Posso
avvicinati perché
con una battuta sintetizzare la parabola politica di Fratelli d'Italia.
Già parli di parabola.
Sì, sì, loro sono gli eredi del movimento sociale che hanno sempre sognato di diventare democristiani.
Beh, sì.
Non è male.
Ci sono riusciti. E se tu vai a vedere, anche perché un partito del 30% non è l'erede del movimento sociale,
no, certo.
Parla quella pancia flaccida,
flaccida
e ben pensante del
paese è ormai flaccida,
che era quella che non si poneva il problema, scudo crociato, arrivederci,
esattamente,
che erano i lettori del tempo poi negli anni 70,
sì,
che...
ma se ti ricordi Giorgio, erano anche quelli che dicevano: io quando vedo quella croce davanti io non posso fare a me, diciamo una pancia veramente cattolica dell'elettorato italiano. Ora però però
se qui... ti ricordi lo slogan del 48 in cabina elettorale, Stalin non ti, ti vede, vede Dio,
Dio
sì.
Sì, esatto, sì 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 sì, sì. Beh, 18 aprile del 48
Dio ti vede, Stalin no,
dai, Dio sì. Ti vede, Stalin no, questa era la, la cosa, quindi è, c'è tutta una ora che però la nostra Georgia sia l'emula di Tina Anselmi, ecco, io la vedo ancora molto dura da fare, ecco, ecco, quindi insomma c'è ancora molta strada da percorrere. E diciamo che durante la conferenza stampa di fine anno, di inizio anno, perché lei era ovviamente a letto con una brutta otolite, lei ha dato prova comunque di essere ancora di dover ancora imparare molto anche sul fronte della comunicazione, perché nessun premier al mondo dice io sono una delle donne più potenti d'Italia, un Draghi che dice io sono una delle persone sì. più influenti non avrei mai visto.
Ma quello fa parte dello stile del personaggio,
no, ma fa parte della sua sempre, fragilità, perché se lo devi dire vuol dire che è qualcosa che temi che gli altri non pensino, certo. Quindi c'è comunque questo tipo di fragilità. Detto questo, Giorgia Meloni poi in questo momento non ha rivali, e quindi, perché poi la povera Elly Schlein, con tutto il rispetto, sì. insomma, possiamo anche stendere un velo pietoso.
Basti pensare che Elly Schlein si circonda di gente come Chiara Valerio, alla quale non farei scrivere neanche i biglietti d'auguri, poi insomma.
Ma sì, ma voglio dire, ma
malata di mente,
quella, ci stanno persone che sono impresentabili dall'uno e dall'altro fronte. Io devo dire la verità, vedendo anche la polemica, e qui mi riallaccio all'altro tema di cui vorrei parlare oggi, che riguarda le candidature per queste regionali, che mi sembra un po' una cosa che insomma non sta nel cielo in terra. Io ne ho viste di elezioni regionali, ma che adesso davanti a un governatore come Solinas Franco in Sardegna, che comunque non ha governato malissimo, è un rappresentante della Lega, che Giorgia Meloni si sia messa in testa di metterci uno dei suoi, eliminando anche l'unico governatore della Lega che sostanzialmente c'hanno, ecco, mi sembra una cosa un po' fuori dal mondo. Addirittura oggi Repubblica sottolinea che in Veneto, dove c'è uno come Zaia, che è unanimemente riconosciuto come un buon governatore anche e soprattutto a sinistra, perché Zaia non lo tocca nessuno, soprattutto dopo la pandemia, e con la Lega che sottolinea noi per Zaia vogliamo addirittura il terzo mandato, perché vogliamo regalare, me l'ha detto Crippa direttamente ieri a me medesima, vogliamo regalare altri 5 anni di buon governo di Zaia ai veneti, e lei si è messa in testa invece di levarlo da lì e metterci un altro, che tale De Carlo, che non si sa chi lo vuole. Allora, non ti sembra che in tutto questo, in tutta questa anche sua fragilità, Giorgia ci abbia un attimo di delirio di onnipotenza su questo fronte?
Più di un attimo.
Più di un attimo. Spiegamela come la pensi tu.
Ogni parola è una sentenza, come Ferri Bot.
Sì, esatto. Ferri Bot. Esatto.
La questione è talmente evidente. Mm-hmm. Cioè... come al solito bisogna guardare da una duplice angolazione. L'angolazione positiva è che deve far fuori la corte dei miracoli che si è portata appresso, sì. E questo non può che essere positivo. Però c'è il problema connesso che poi la corte dei miracoli va sostituita.
Esatto.
E non è tanto semplice, insomma, trovare persone competenti e disposte alla bisogna,
anche disposte a prendere, come dire, su di loro quei marchi che comunque sono quelli che rappresenta Giorgia Meloni, cioè le persone capaci probabilmente ci sono pure, ma forse non ci stanno ad avere lei come premier, o comunque ad avere accanto a loro personaggi come quelli che dicevamo prima, perché comunque non è che li puoi far fuori tutti se non hai la possibilità di sostituirli, no?
E l'altro elemento del delirio dell'onnipotenza è invece quello estremamente negativo, così una donna sola al comando, o la sua, come era, dice la famosa frase, la sua maglia è bianca celeste, non so se vi ricordate Coppi.
Sì, certo, c'è una donna sola al comando, sì.
La sua camicetta è nera, non... Mm-hmm. e lì nasce un problema grosso, perché secondo me cioè ecco, lo dimostra anche i rapporti con gli alleati. Ora, che tu butti sul tavolo il peso dei tuoi voti in politica, ci può sta pure, però esiste, hai detto bene il discorso di Zaia, ma io stiamo scherzando,
certo,
cioè, stiamo scherzando.
Un monumento attacchi.
Cioè tu attacchi una persona che in Veneto guai a chi la tocca,
ma insomma, cioè, no, ma non solo in Veneto, cioè,
ma tanto rispetto per una persona così, le sue capacità, la sua gestione della regione, la sua gestione della pandemia, che in una situazione in cui non si era mai vista una cosa del genere. Guarda, il Veneto anche il Lazio sono state due regioni che hanno saputo fronteggiare.
Sai chi è il primo che teme Zaia? Sì. Salvini.
Ma non ci arriva nemmeno a Zaia Salvini, può portare i cappuccini col vassoio.
Esatto.
Beh, c'è quella riserva che, cioè, c'è Zaia e Fedriga che...
Anche Fedriga. Fedriga è un po' diverso da
sì,
Zaia,
sì,
perché
è più raffinato.
È anche un po' più ragazzo.
Ecco,
nel senso,
questo la Lega ha saputo esprimere una classe dirigente, cosa che Fratelli d'Italia ancora non ha fatto.
Territoriale.
Assolutamente.
Come sia, loro si sono sempre voluti localizzare territorialmente. I loro problemi nascono quando Salvini pensava di prendere l'Italia con la Lega.
Ma allora, lo solito Crippa ieri mi diceva, il solito Crippa, che lo diciamo, Andrea Crippa è il vice... segretario della Lega,
giovanissimo,
è molto
anche questo,
giovane,
quindi,
tutt'altro che deficiente come persona. Lui diceva, il partito di maggioranza relativa ha due compiti, il partito ovviamente di Giorgia Meloni, il primo è tenere unito il centrodestra, quindi dovere trovare dei punti di caduta anche quando ci sono, come dire, delle discussioni di questo genere, e il secondo punto di caduta è di esprimere una classe dirigente per poter portare al centrodestra la possibilità di vincere anche in quelle regioni che adesso sono, sono del centrosinistra, che è
almeno in quello
in che è assolutamente logico dal punto di vista politico, soltanto che mentre la Lega alcune di queste persone è in grado di proporle al centrodestra, perché ce l'ha, le ha cresciute, e purtroppo la Lega, per quanto che piaccia o meno, è il partito più vecchio che ci abbiamo adesso in Parlamento. I Fratelli d'Italia chi presenta? Cioè, io qualcuno di buono dentro quelle file ce l'ho, che peraltro viene dal Movimento 5 Stelle, perché uno è Walter Rizzetto, per esempio, persona estremamente capace, presidente della Commissione Lavoro, però uno, due, tre... E lì bisogna portare, diciamo, una massa solida. E allora chi porti? Il povero Gabbiano? Rampelli?
Ha ragione Franco, non c'è stato il tempo. Si sono trovati
farlo.
Di fronte a quello che neanche loro si aspettavano.
Benissimo,
probabilmente
anche
almeno
questo.
Almeno due anni fa,
però,
tre anni fa.
Io non è che voglia spezzare una lancia, però insomma voglio dire, il povero Gabbiano non è poi così da disprezzare.
Cioè, politicamente
dire,
no.
Stiamo parlando
dire,
di Fabio Rampelli, esatto, ovviamente, perché noi lo chiamiamo volgarmente povero Gabbiano.
No, ma il problema non è Rampelli, il problema è Lollobrigida ministro.
Esatto.
Perché Rampelli c'ha il suo ruolo, va bene così.
È del mastro delle vedove sottosegretario, alla giustizia.
Rampelli, scusate, è cosa notoria e conclamata, è uno che è stato emarginato.
Perché era stato uno che aveva organizzato il partito, poi per ringraziamento hanno cacciato via, insomma.
Anche perché Giorgia doveva comandare lei.
Ma Giorgia è una creatura di Rampelli, se non sbaglio, Franco.
È uno dei tanti che ha
cresciuto la sua ombra.
Dunque, ti sembrerà paradossale, ma il vero come si dice?
Padre spirituale, chiamiamolo, via. Di Giorgia?
Sì, in realtà all'inizio è stato Gasparri.
È vero.
È lui che l'ha fatta diventare segretaria di Azione Giovani.
Sì. Che l'ha fatta anche diventare ministro del governo Berlusconi, perché lei era ministro della gioventù o qualcosa del genere, mi ricordo che
ministro della gioventù.
Lei era, perché poi che cosa è successo tra Gasparri e quella parte politica è un mistero gaudioso, perché io non mi ricordo, insomma, so che c'è stata una frattura importante, ma non mi ricordo che cosa è successo, Franco. Che è accaduto?
No, non è che è accaduto qualche cosa. Tu tieni presente che Gasparri era legato mani, piedi e tutto quanto a Silvio Berlusconi.
Sì, questo lo sapevo.
Perché tieni presente che gli fece la legge,
la famosa legge
Gasparri.
Certo.
Tant'è vero che si faceva la battuta, diceva: beh, con sta legge Maurizio fa il senatore a vita.
Cosa che puntualmente è avvenuta.
Ormai non lo tocca più nessuno. Sì, adesso abbiamo il problema che morto Berlusconi, però oramai, nel senso che quel poco che c'è ancora da prendere a Forza Italia, certo, una parte gli tocca senz'altro, a lui e a Tajani, che poi sono i due vecchi compagni di
scuola.
Sì,
poi no? Ovviamente stiamo parlando di un partito assolutamente marginale, però, anche all'interno del centrodestra.
Ma gli anni passano per tutti,
Certo.
Voglio dire.
Sì, poi alla fine mancherà una fetta, Franco, dopo le elezioni europee, fidati, mancherà una fetta dentro questa maggioranza.
A un certo punto non è più corso buon sangue tra la Meloni e Gasparri. Tieni presente che invece hanno rapporti fraterni, se non più che fraterni, con la Russa. La Russa e Gasparri sono due gemellini cresciuti insieme da sempre, cioè facevano le vacanze insieme, per una cosa.
E anche oggi
se danno la frequentazione
c'è.
Quella che è l'ostacolo è la Meloni, perché Gasparri non è il solo, se tu vedi Alemanno, un sacco di gente, che glorie, certo. non accettano, no,
Alemanno si è fatto
accettano
questa
sotto la ragazzina
su. Non,
per
no,
loro è rimasta la ragazzina del
non
tempo.
È solo la ragazzina, c'è anche un discorso femminile e
va bene,
anche caratteriale, perché la Meloni, sai, con questo discorso io so Giorgia e comando io, che ha ragione, perché i voti poi li ha presi lei ed è un brand in ascesa, però loro non accettano il fatto che lei non sappia trovare quello che diceva Crippa, il punto di caduta, cioè non sai fare la statista, sai fare la leader, ma non sai fare quello che a un certo punto si mette a tavolino, come faceva Berlusconi. Mi dispiace dirlo, ma Berlusconi questo lo sapeva fare.
Non è facile, da fare.
La maturità di un leader si vede da quello.
Certo.
Comunque, chiudiamo questa trasmissione, che siamo arrivati proprio lunghi, con delle, chiamiamole pinzillacchere, perché sono le famose notizie che ci fanno tanto piacere, molto spesso facciamo delle intere trasmissioni. Non è stato oggi questo il caso, perché ovviamente avevamo di cose più importanti di cui parlare, però... Per esempio, la nuova tegola sul governo Meloni che è arrivata, che è il sottosegretario ai beni culturali, Vittorio Sgarbi, è indagato per furto di beni culturali. La procura di Imperia ha aperto un fascicolo su l'ex sindaco di Sutri, nostro vicino di casa, sul caso del dipinto attribuito a Rutilio Manetti, trafugato dal castello di Buriasco nel 2013 e riapparso a Lucca nel 2021 come inedito di proprietà del critico d'arte. Insomma, è una questione un po' scottante, direte voi, si è fregato un quadro, sì, però quel quadro vale qualche euro della fine del Seicento, e ovviamente il fatto è che lui in qualità di persona, di critico, eccetera, eccetera, l'abbia, come dire, trafugato e messo nella sua collezione, e questo è un altro, bel problema per Giorgia Meloni, perché al di là del fatto dell'indagine, che potrebbe anche finire in una bolla di sapone, come Sgarbi ovviamente dice, è intollerabile, tu denunci e nessuno li ferma, mi chiedo perché un magistrato non prenda in mano le 15 querele che ho fatto in questi mesi e non fermi questa continua andata di violenza.
Comunque, bene che gli vada, c'ha la ricettazione,
esatto,
perché che il quadro sia rubato non c'è dubbio,
esatto,
che poi sia nelle sue disponibilità questo la proprietà, perché lui poi ha detto che era di sua madre, insomma, ha messo in mezzo un sacco di cose.
si è portato il lavoro a casa.
Si è portato il lavoro a casa, cioè. Beh, certamente.
Che però in caso di furto è ricettazione.
Quindi, questo è l'ennesimo, diciamo, problema che si trova davanti Giorgia Meloni, perché comunque, e lo dicono sostanzialmente tutti, dopo le elezioni europee, a seconda di come andranno, è di tutta evidenza che Giorgia Meloni dovrà fare un rimpasto, anche se lei durante la conferenza stampa di fine anno ha negato questa questione. E poi c'è un'altra invece, un'altra cosa che ci aveva solleticato all'inizio di questo programma e che riguarda sempre la solita Ferragni che vi ricorderete, abbiamo chiuso la trasmissione dell'anno scorso parlando del Pandoro Gate,
la Pandorina.
Invece, oltre ai Pandori e alle uova, ce ne sarebbero altre. E in questo momento Chiara Ferragni, che è un brand che era considerato in ascesa, praticamente inarrestabile, sì. Una donna che con i soldi che gli uscivano dalle orecchie, che poteva permettersi donazioni faraoniche facendo del bene, però sì, a spese dei suoi cachet, eccola che diventa indagata per truffa. Con lei Alessandra Balocco, che sarebbe la proprietaria del Pandoro Balocco, e Franco Cannillo, proprietario dei Dolci Preziosi. L'imprenditrice: sono serena, ho sempre agito in buona fede. Forse lei sì, chissà chi altri. Abbiamo perso Chiara Ferragni, secondo te, Franco? Ormai non è più un brand in ascesa?
Ma sai, io, per quanto riguarda la mia concezione della vita e del mondo, detta anche
Weltanschauung,
no, che suona bene,
sì.
Ho degli amici che con la parola Weltanschauung ci fanno marciare i treni,
ecco, sì. Dimmi mo che cosa vuol dire Weltanschauung.
Concezione della vita e del mondo.
Ok.
Quindi per la mia Weltanschauung,
sì,
per me la Ferragni potrebbe tranquillamente non esistere.
Sì, esatto.
E io penso che l'umanità ne trarrebbe molto giovamento.
Ma assolutamente sì.
Perché è uno di quegli elementi, cioè è, come si può dire, è l'escrescenza mediatica d'una società che si reggeva fino a poco tempo fa, ma forse ancora oggi, sulle Barbare d'Urso.
Oh, stavo per dirla, fratelli, su Barbara d'Urso,
sul
Grande Fratello,
coso,
certo.
E allora, guarda,
quello che non perdoneremo mai a Silvio Berlusconi, Barbara d'Urso, e non solo lei.
Sì, però la vaga impressione che il figliuolo Pier Silvio...
adesso no, sta facendo un po' di danni, ma questa
sì,
è un'altra cosa.
Sì,
ma sai, all'inizio i tentativi di, come dire, di togliere, di derozzare tre televisioni che sul trash hanno, come dire, costruito non solo il sentire del paese, e questo è il danno, ma anche la loro fortuna economica, e questo è il giusto, insomma ci vuole del tempo, e probabilmente si va avanti per tentativi successivi che non sempre hanno come dire, non sempre hanno una buona riuscita. Bianca Berlinguer è per esempio una di quelle che è stata presa da Silvio Berlusconi nell'ottica appunto di fare una televisione un po' sempre trash, ma un po' più alta, e il problema è che Bianca Berlinguer è quello che è e non sta portando ascolti da nessuna parte. Mirta Merlino stava bene alla 7 e non sta bene nelle sì, reti Mediaset. Insomma, il target del pubblico ormai sedimentato di Mediaset è tale che non riconosce queste figure di conduttori, però guai a chi tocca Uomini e Donne, che è secondo me uno dei peggiori programmi della storia dell'umanità, però è una cosa assolutamente seguita. Io ricordo di averne visto Brandelli duramente, stavo seduta in uno studio medico in attesa e mi domandavo: ma come si fa a vedere una cosa di questo genere? Eppure c'è un ascolto straordinario.
Sì.
Questo è il paese. Ecco perché Berlusconi, quando diceva io guardo gli ascolti e mi rendo conto di qual è il mio elettorato, non aveva mica
tutti
i torti.
Prenderà,
e
certo,
quanti voti prenderà.
Lui, infatti, la sua grande colpa è quello di avere mutato il profilo genetico degli italiani.
Non c'è dubbio.
Sono diventati tutti come lui.
Insomma. Certo, assolutamente.
Si fa per dire.
Comunque, per chiudere questa trasmissione di oggi, perché ormai mancano 2 minuti e siamo veramente alla fine, chiudiamo con una notizia che è arrivata adesso, ma per dire quello che Franco ha sempre sottolineato in questa nostra sestante, che Giorgia Meloni ha tanti difetti, tantissimi difetti, sarà sicuramente inadeguata al potere, però ha una fortuna assolutamente sfacciata, e questo lo dice l'Istat, perché sul fronte dell'occupazione in un anno e mezzo 1,5 milioni di persone occupate in più rispetto al 2022. E questo potrebbe essere una pietra tombale, perché giustamente poi lei va in conferenza stampa e quando gli dicono cosa ha fatto il suo governo, lei ti tira fuori questi dati e a quel punto non ce n'è più per nessuno, perché la disoccupazione, perché il lavoro, eccetera, eccetera, diventano, che sono i cavalli di battaglia, gli Schlein, lo ricordiamo, diventano poi delle questioni assolutamente secondarie.
Posso concludere una piccola...
Può fare ciò che vuole, lei ne ha facoltà.
Io ho capito che stiamo di fronte a un grande personaggio politico, nel bene e nel male, cerchiamo di capirci, e una grande leader quando si è alzata e ha detto: devo andare al bagno, non ce la faccio più. Lì ho capito che cioè, sembra una cosa strana, ma nessuno finora una conferenza stampa di quel tipo.
E io però non l'avrei detta così, perché la classe la classe, allora lei
no,
dice
no,
io
sono... lì è il popolo, lì è il popolo.
Sì, lì è il popolo, lì è il popolo, infatti il popolo dice: signor, io mi devo alzare perché devo andare al bagno, non ce la faccio più. E lì è la garbatella che esce. Se io un Draghi che dice: scusate signori, devo andare a pisciare, non ho mai visto, però avrei potuto vedere un Draghi che diceva: scusate, mi sta chiamando Macron, devo assentarmi un attimo. Poi casomai andava in bagno e faceva la pipì, faceva finta di telefonare a Macron e tornava in conferenza stampa dicendo: guardate, no, ha avuto una cosa perché mi voleva fare gli auguri. Io lo so che voi ridete, in questo momento stanno sghignazzando entrambi, però insomma la classe è classe. Ragazzi, non è acqua, è sua, è sua, è sua.
Questo è veramente andare verso il popolo, anzi verso il bagno.
Sì, è andare verso il bagno. Allora, cari nostri ascoltatori di Oltrelago, siamo arrivati alla fine di questa prima trasmissione del nuovo anno. Oggi è il 9 di gennaio del 2024. Vi aspettiamo ovviamente domani, numerosi come oggi, ad ascoltare la nostra rassegna stampa. Ovviamente, se non avete perso questa trasmissione, la volete risentire, la potrete sentire in podcast su www.oltrelago.it. E a questo punto io, Elena Polidori, vi auguro buona giornata.
Buona giornata da Giorgio De Rossi.
E buona giornata da Franco Iappelli.
Arrivederci, a domani.